mano e non mi lascia indifferente.
Allora, c'è uno squarcio nel dibattito legato agli allenatori per un incontro tra il Napoli e Antonio Conte di sabato, che è stato rivelato da Sport Italia. Ci sarebbe una proposta che ha incassato, anzi una richiesta che ha incassato De Laurentiis, sulla quale sta riflettendo, 6 milioni e mezzo o 7 milioni, tra i 6 milioni e mezzo o 7 milioni netti di ingaggio per Conte, più 2 milioni di bonus legati alla qualificazione minima in Champions League, i 2 milioni di bonus che poi dall'anno successivo diventerebbero fissi, quindi l'ingaggio di Conte poi diventerebbe negli anni successivi tra gli 8 milioni e mezzo e i 9 milioni di euro netti fissi. E diciamo, Conte non ha avanzato richieste, non avrebbe avanzato richieste di mercato, però insomma le basi sono il sostituto di Osimhen, un esterno d'attacco molto forte, la mezzala che ormai da quando è andato via Zielinski al Napoli manca, e un centrale di difesa. Quattro elementi per Conte. Restano in piedi ovviamente anche gli altri nomi, ma c'è un'accelerata da parte di De Laurentiis e del Napoli che incontrano Conte a Torino. È successo sabato scorso, 3 giorni fa, e adesso continua la riflessione del presidente del Napoli, che ricordiamo ha sondato un po' il terreno da più parti, anche dalla parte di Gasperini, dalla parte di Pioli e dalla parte di Italiano. Ha davanti a sé il presidente del Napoli un quadro più o meno completo, più o meno chiaro della situazione. Deve scegliere chi sarà il nuovo allenatore del Napoli il prossimo anno, ma c'è un'accelerata per la questione Conte proprio per l'incontro a Torino di sabato scorso. Gianluca Gifuni con voi per Forza Napoli sempre, Emanuela Castelli in arte Panic Room, che è in redazione, Mary Jane in arte Spider-Man in regia come sempre. 339-666-9990 per i vostri messaggi WhatsApp, 0816363663 per i vostri interventi in diretta al telefono. Dunque, accelerata per Antonio Conte, siete contenti? È lui l'allenatore giusto per il Napoli del futuro? Torniamo a sprombattuto sugli allenatori, ovviamente parlando anche di Fiorentina-Napoli a 3 giorni dal match, con un Napoli che è sembrato già in pantofole, anzi in infradito sulla spiaggia nell'ultimo match al Maradona contro il Bologna. Ieri la Fiorentina ha battuto il Monza, quindi ha superato gli azzurri che ora non sono in Conference League. Per raggiungere la Conference League il Napoli deve battere la Fiorentina venerdì sera a Firenze. Vedremo se sarà capace di farlo. Pasquale Tina, nostro inviato a Castelvolturno, buon pomeriggio.
Saluto, buon pomeriggio a tutti.
Allora, cominciamo dall'incontro di sabato rivelato da Sport Italia tra il Napoli e Antonio Conte. 6 milioni e mezzo / 7 di ingaggio netto più bonus di 2 milioni per il raggiungimento della Champions League. Non ci sono richieste di mercato, però la base sarebbe il centrale di difesa, la mezzala, un esterno d'attacco e il sostituto di Osimhen al centro dell'attacco.
Sì, Gianluca, innanzitutto poi bisognerebbe capire insomma come giocherà Conte. È chiaro che diciamo che da dopo la partita col Bologna, quindi corrisponderebbe insomma anche con la notizia, no, di lanciare la copertura da Sport Italia, De Laurentiis sta un po' accelerato su Conte, forse si è preso conto insomma che è una sessione difficile come questa, probabilmente il Napoli serve.
In cui sta perdendo anche l'amore di alcuni tifosi, perché erano...
serve un allenatore importante che possa riaccendere l'entusiasmo della piazza e che sia anche garanzia insomma i risultati, perché Conte li ha sempre conquistati. Poi è chiaro che Conte, si accetta il Napoli, sa benissimo quali sono le linee guida del Napoli societarie sul mercato. Quindi non ti andrebbe a chiedere di stravolgere quelle che sono le tue politiche sul mercato. È evidente però che il Napoli quest'estate, quindi quello che accadrà insomma da qui a un paio di mesi, deve investire e cambiare molto di questa rosa, perché Osimhen andrà via e quindi va sostituito l'attaccante. Se va via Simeone devi prendere anche un altro attaccante, quindi non è soltanto sostituire Osimhen, ma proprio scegliere i due centravanti della prossima stagione. Chiaro che senza Europa puoi fare anche delle valutazioni numeriche, perché probabilmente non hai bisogno di una rosa così ampia, no? Senza Europa, giocando soltanto una partita a settimana. Però la difesa è un reparto che devi diciamo modificare, ma questo a prescindere da Conte.
Cioè con una difesa a tre di Conte, onestamente, io al massimo potresti tenere Rachmani, ma due le devi cambiare certamente, ma secondo me anche Rachmani sarebbe utile tra le riserve.
Ah, sai,
devi
cambiare, Luca, io credo che poi questo direttore sportivo Manna, insieme all'allenatore, quando sarà scelto, dovranno appunto fare una, prendere una decisione sulla rosa, sull'organico. Qualcuno probabilmente resterà. Ti faccio un esempio: tu hai parlato di Rachmani. Se Rachmani diventa un'alternativa e non magari il perno della difesa, potrebbe essere anche un'operazione intelligente, perché poi non è che puoi venderli tutti e comprare tutti
no,
nuovi.
No, magari alternativa, ma ne devi prendere tre da titolari, però certo, certamente. Allora, sì. Pasquale, c'è Francesco al telefono, allo 0816363663, che chiamiamo subito in causa. Francesco, buon pomeriggio. Francesco?
Ciao, tanti saluti. Ciao, Pasquale, mi senti?
Perfettamente, perfettamente, Francesco.
Ah, ok, volevo salutare te, volevo fare tanti saluti anche a Pasquale Tina. Volevo esprimere un attimo il mio parere per quanto riguarda la stagione del Napoli.
Prego.
E ti spiego anche perché. Perché siccome io ho avuto la sensazione che la squadra vada contro il presidente, e non ti nascondo che c'ho qualche amico che in passato ha avuto dei trascorsi, il calcio Napoli è andato via. È andato via perché ha preferito fare una carriera diversa, migliorarsi. E
ma con De Laurentiis ha giocato? Nell'era De Laurentiis?
No, ha lavorato nello staff del Napoli, ha avuto a che fare anche col presidente, quindi è una persona che è un napoletano che ha avuto il sogno di accarezzare, diciamo, di lavorare per la squadra del cuore, e adesso è andato via da un paio di anni. Però non, quando parlavamo, lui mi raccontava di un presidente che è un po', scusami, passami il termine, un po' napoletano, umast, diciamo. Il presidente è una persona che nel calcio del Napoli cerca di mettere bocca su tutto.
E vede, quindi andiamo al dunque della questione.
Quindi il dunque dove sta? Che secondo me queste voci di corridoio, il fatto che la squadra giochi contro il presidente, il fatto che magari i premi scudetto sono stati elargiti ben oltre, diciamo, il campionato, il fatto che comunque il presidente faccia sempre un po' da padre padrone e sta sempre troppo attento all'economia, soprattutto nei confronti dei calciatori che purtroppo in questo mondo odierno guadagnano troppi soldi. Se queste voci sono vere, ma un allenatore come Conte, che comunque tra virgolette è una prima donna, come fa a competere con un'altra prima donna nello stesso pollaio?
Grazie, è tutto chiaro, grazie Francesco. L'interrogativo è lecito, sicuramente.
Però mi fai rispondere ad alcune cose.
Sì, vai velocemente, però, Pasquale, non abbiamo molto tempo.
Io non credo che il problema di quest'anno siano stati i premi scudetto, che poi sono stati elargiti. De Laurentiis quest'anno ha elargito, anche ha promesso premi che non aveva mai promesso negli anni scorsi per le partite, per la Champions, non sono serviti a nulla, quindi, ma non sono i premi, non è questo. Proprio anche questa squadra progressivamente si è svuotata, ha perso fiducia, ha giocato male, perché adesso no, secondo me non è assolutamente esente da responsabilità. E quindi il problema non arriva dai premi. È chiaro che se arriva un allenatore come Conte, De Laurentiis saprà come comportarsi, ma De Laurentiis ha avuto allenatori di personalità, Spalletti è un allenatore di personalità, Sarri è un allenatore di personalità, Ancelotti è stato ed è un allenatore di personalità, si viaggia verso la sesta Champions League personale, aiutami, Benitez è un allenatore di personalità, quindi sono arrivati allenatori importanti e lui si sa rapportare. Poi
anche
magari,
Gattuso è di personalità.
Bravo, Gattuso, perciò ti ho detto aiutami. Poi magari c'è dialettica, c'è discussione, ma questo poi rientra nell'ordine delle cose. Cioè il Napoli ha avuto allenatori importanti quest'anno che su tre non è riuscito ad individuarne uno valido, perché io ripeto sempre, la Lazio con Tudor in 7 partite, 16 punti, ne ha presi 15 al Napoli e si sta giocando il sesto posto
ed è 8 punti è settimo, 8 punti dall'ottavo, anzi 8 punti dal Napoli comunque,
ed è a un punto dal sesto posto che può valere la Champions, sì. Quindi prendere un allenatore importante magari ti avrebbe consentito di quantomeno di andare in Europa.
Pasquale, siamo già in pubblicità, quindi dobbiamo salutarti per venerdì.
A verificare le condizioni di Osimhen, che ieri si è fermato per un affaticamento muscolare.
Affaticamento muscolare per Osimhen, che ieri si è fermato, da verificare le sue condizioni in vista del match con la Fiorentina di venerdì sera alle 20:45. Grazie a Pasquale Tina per essere stato con noi. Tra poco andremo nella redazione della Repubblica con i telefoni aperti allo 0816363663. Mary Jane in arte Spider-Man, già pronta con le ragnatele. Pubblicità. Rieccoci in diretta, Gianluca Cicuni con voi per Forza Napoli sempre, con Mary Jane in arte Spider-Man in regia e con in redazione Emanuela Castelli in arte Panic Room. Messaggio vocale WhatsApp prima di andare dal prossimo ospite.
Buongiorno, sono Salvatore. Allora Gianluca,
buongiorno Salvatore.
Quest'altro nome, i nomi salgono a 21. Prossimo allenatore del Napoli è José Mourinho, poi mi chiamerai.
No, mi salgono a 21. Gianluca, al Napoli non basta battere la Fiorentina, una partita in meno, deve anche sperare in quella, considerata la questione non ho posto, chiarito dall'UEFA che non servirebbe alla Conference League. Però la Fiorentina gioca a Bergamo con l'Atalanta, quindi insomma, certo, è complicato. Insomma, il Napoli ha buone chance, ottime chance di restare proprio fuori totalmente dall'Europa quest'anno. 0816363663 per intervenire in diretta sullo sfondo questo incontro di Torino di sabato scorso tra il Napoli e Antonio Conte, ingaggio di 6 milioni e mezzo, 7 milioni netti all'anno nel primo anno con 2 milioni di bonus per il raggiungimento della Champions League. Dal secondo anno i 2 milioni di bonus diventerebbero fissi e quindi l'ingaggio salirebbe a 9 milioni netti. Nessuna richiesta esplicita, ma Conte ha fatto capire che avrebbe intenzione di avere quantomeno un centrale di difesa forte, una mezzala forte, un esterno d'attacco forte e ovviamente il sostituto di Osimhen, che sia molto forte, quantomeno a livello proprio del nigeriano. Antonio Corbo dalla Repubblica, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio, ciao.
Hai visto quanti elementi emergono da questo incontro di Torino tra il Napoli e Conte di sabato scorso, 3 giorni fa? Il Napoli accelera? Oppure insomma sta sondando ancora la situazione?
Io giudicherò la trattativa quando qualcuno dirà che è stata conclusa, quindi ci sarà il solito tweet dal presidente che darà l'annuncio. Io sono disinteressato dalla cronaca, che aspetto cose concrete. E domani, anzi giovedì, il Napoli farà una conferenza stampa per parlare dei ritiri come sempre, e io ho suggerito che può essere questa un'occasione indifferibile per far capire che il Napoli c'è, che si sta muovendo davvero, che sta facendo cose concrete, ed è giusto che lo dica il presidente per rasserenare i tifosi che finora sono rimasti all'oscuro e hanno sentito solo tanti nomi ma non hanno visto un solo rico di annuncio ufficiale. Quindi io mi limito a queste informazioni.
0816363663 per intervenire in diretta. Antonio, tu nel tuo editoriale di ieri insomma hai espresso le tue perplessità sul direttore sportivo Manna, che già opera da Torino da qualche settimana. No, perché dici non sposterà De Laurentiis dal centro della scena.
Su questo sì, siamo d'accordo. Certamente rimane al centro della scena De Laurentiis. Cioè non arriva un direttore sportivo che prende tutti i poteri e che dice a De Laurentiis riposati a Los Angeles, qui ci penso io. È un giovane rampante, tenace, ambizioso, che credo sappia lavorare meglio di tutti e che sicuramente non farà meno di chi non ha fatto nulla, perché credo che ci siano un paio di direttori sportivi a libro paga in questo periodo che però non hanno brillato per iperattività.
Walter al telefono, buon pomeriggio.
Ciao Gianluca, buongiorno. Walter da Salzburgo e buongiorno al grande giornalista napoletano Corbo. Gli volevo fare una domanda per vedere lui cosa ne pensa. Visto che si sta dicendo molto anche fra noi tifosi, perché noi siamo tifosi comuni, sto fatto che se viene Conte può contrastare con ADL e cose. Ma non pensate che se ADL veramente ha fatto la scelta Conte, nello stesso momento ha scelto pure di fare un passo indietro?
Grazie, no, grazie a Walter da Strasburgo. Antonio, perché se Manna non toglie De Laurentiis dal centro della scena, Conte potrebbe riuscirci, come giustamente dice il nostro amico da Strasburgo, o no?
Stiamo parlando di sé.
Sì, certo.
Ovviamente i tifosi, come il tifoso che appena abbiamo ascoltato, dice sì, sono ipotesi. Parlare sulle ipotesi, è chiaro che con Manna non si sposta dalla scena, dal centro della scena De Laurentiis, ma De Laurentiis se davvero prende Conte certamente deve in qualche modo stabilire un rapporto che gli lasci comunque le chiavi della cassa.
Marcello al telefono, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio, avevo una domanda per il maestro Corpo, se possibile.
Prego,
maestro,
prego.
Volevo sapere una cosa, non è che adesso per i napoletani il problema è diventato proprio questo presidente, che diventa poi ingombrante per le dichiarazioni, per il modo di agire, tanto di cappello che quello che ha fatto, per l'amor di Dio, siamo riconoscenti, ma noi siamo un popolo che cammina, che comunque ha bisogno di vedere attraverso la città, attraverso il calcio, rivediamo tante rivincite e comunque non siamo una squadretta comune. E poi un'ultima cosa, e poi attendo in diretta, domani ci sarà la conferenza stampa e dirà sicuramente non parlo del, parlo solo del ritiro, non parlo di niente, sarà scorbutico come sempre. Grazie e le auguro una buona giornata.
Con questa previsione, Antonio, insomma, è ingombrante De Laurentiis.
No, è ingombrante, però attenzione, in 19 anni ha fatto bene, e io l'ho criticato più di tutti e prima di tutti in questi ultimi tempi, però un minimo di onestà ci impone di riconoscere che in 19 anni ha fatto molto meglio di quelli che hanno governato Juventus, Inter, Milan, perché le due milanesi stanno in mano a investitori stranieri e hanno dei bilanci in grandi difficoltà. Il Napoli ha addirittura degli utili, quindi ha vinto intanto lo scudetto. Adesso non esageriamo, i tifosi sono sempre per gli eccessi, o criticare o esaltare. Io credo che De Laurentiis sia arrivato al capolinea, però in questo momento evidentemente non ha trovato le condizioni per cedere il Napoli, né lui intende farlo. Allora vediamo che fa. Se i risultati saranno negativi, si continua a criticarlo. Se saranno positivi, si riprende a elogiarlo.
Senti Antonio, una curiosità, perché io ho raccontato
sereni ed equilibrati, perché i giornalisti devono essere
assolutamente
sereni, tranquilli, non emotivi.
Antonio, ho raccontato dopo la partita il fischio finale di Napoli-Bologna, i fischi dello stadio l'altro giorno, dallo stadio, e poi la squadra che nell'avvicinarsi alle due curve, come fa di solito, ha tentennato un passo avanti e uno indietro, poi conciliabolo con il capitano e la tre quarti campo hanno deciso di evitare di avvicinarsi alle curve e tornare mestamente negli spogliatoi con Lobotka che si è lasciato andare anche a un pianto di disperazione. Poi c'è stato il silenzio stampa. Secondo te questo silenzio stampa deriva dall'imbarazzo dei calciatori di presentarsi davanti ai tifosi, deriva da un'omertà legata a quello che accade in campo e negli spogliatoi che nessuno può dire evidentemente, oppure è stato imposto dalla società, anche se la società ha detto che non era così, che è stato scelto dall'allenatore e dai calciatori?
Ma è un punto di comune interesse, perché i giocatori non sono più credibili quando parlano, se parlano dicono subito che da questo momento dobbiamo impegnarci, bisogna lavorare, siamo stati sfortunati, bisogna fare di più, ce la metteremo tutta. Io ne ho sentite 6 o 7 tonnellate di queste frasi, e la società continua a ogni tanto a minacciare i ritiri. Alcuni sono stati attuati, però non hanno prodotto niente e sono un falso obiettivo, perché spostano l'attenzione su quelle che sono le responsabilità. Io, l'unica notizia vera che io aspetto, che i tifosi dovrebbero aspettare, non è che De Laurentiis si diventi meno ingombrante, e che si liberi di tutti quelli che gli hanno fatto prendere Nathan come erede di Kim, oppure che hanno comprato Lindstrom come esterno invece un trequartista. E bisogna rinnovare le gerarchie intermedie del Napoli.
Antonio, in chiusura una curiosità,
sicuramente peggio di De Laurentiis.
Il Napoli è nono in classifica dopo la vittoria della Fiorentina di ieri sul Monza 2-1 e venerdì andrà a giocare a Firenze. Ora, l'unica chance per cercare di avere speranze di arrivare in Conference League è vincere a Firenze e poi battere il Lecce, ma anche qui, poiché la Fiorentina ha una partita in più, comunque potrebbe risultare inutile. A questo punto c'è il rischio che il Napoli sia proprio totalmente fuori dall'Europa quest'anno. Che significa questo, proprio dal punto di vista concettuale e anche storico?
Io penso che sia la soluzione migliore, perché il Napoli che ha stravinto il campionato l'anno scorso, che è stato uno dei club più importanti del calcio europeo per qualità di gioco, per freschezza di entusiasmo, per il calore del pubblico, è meglio sparire dall'Europa e non andare in una coppa coperta che soltanto Mourinho ha trasformato improvvisamente in un grande traguardo. Ci sono dei piccoli club che possono essere molto gratificati da una Conference League, ma non il Napoli deve spiegare al mondo che è stato un anno di transizione, di passaggio, come nei grandi vini quando si cancella un'annata e si va alla prossima.
Ecco, ieri Cristian Stellini, che è storico secondo allenatore di Antonio Conte, a Tele Lombardia è intervenuto e ha dichiarato che il Milan sarebbe la squadra ideale per Conte. Conte si sta guardando in giro, insomma, dico, Antonio, evidentemente ha anche lui delle perplessità forse sul Napoli, non lo so, perché insomma non ci sono tante offerte. Attraverso il suo secondo Conte apre al Milan, ma mi pare che il Milan non abbia aperto le porte ad Antonio Conte, quindi
neanche la Juventus.
No.
È un allenatore di grande nome, ma con un passato con qualche ombra, nel senso che non è aziendalista, ha abbandonato durante il ritiro una volta la stessa squadra Juventus dopo aver vinto lo scudetto, poi è arrivato Allegri nella 23 o 24, quindi è un allenatore certamente importante, ambizioso, però anche un po' scomodo, un po' ingombrante nella vita di una società. Vediamo un po' quello che anche in Europa non ha fatto sempre benissimo, quindi basta aspettare pochi giorni e si capisce come si sistemano i
tasselli. Grazie Antonio per essere stato con noi.
Il Napoli debba scegliere uno dei migliori. Il nome di Gasperini, per esempio, anche per il suo rapporto di amicizia con Manna, mi sembrava un buon nome.
Io sono d'accordo con te su Gasperini. Grazie ad Antonio Corbo dalla Repubblica per essere stato con noi. Buon pomeriggio e buon lavoro, Antonio. Nel frattempo Stellini ha detto: Conte ha tanta voglia di tornare, ha da colmare il gap con l'Inter, il Milan, e con Conte in panchina sarebbe più semplice, nel senso che Conte lo sa fare, saprebbe colmare il gap tra il Milan e l'Inter sulla panchina del Milan. Questo ha detto Cristian Stellini, storico secondo di Antonio Conte. Voliamo in pubblicità, tra poco andremo da un operatore di mercato, un agente di calciatori, tra poco. Rieccoci in diretta, Gianluca Gifuni con voi per Forza Napoli sempre, Manuela Castelli in redazione, Mary Jane in arte, Spider-Man in regia. Sentiamo questi messaggi.
Gianluca, buongiorno. Forza Napoli d'Antonio. Ma Gianluca, io penso che indipendentemente da chi sia l'allenatore del Napoli, Conte o qualcun altro, questi sono ruoli che tu hai scoperti e devi andarli a coprire. Il difensore, la mezzala, l'attaccante e probabilmente anche l'esterno, perché se si fanno insistenti le voci del PSG per Quara, io Quara lo cederei. Un altro anno scontento con questo Musone non lo tengo in squadra. Poi uno come Conte, sai com'è contento di avere uno così in squadra? Per me Conte sempre. Forza Napoli.
Allora, sullo sfondo questo incontro tra il Napoli e Antonio Conte di sabato scorso a Torino, 6,5 milioni, 7 milioni di ingaggio netto per Conte, 2 milioni di bonus per il raggiungimento della Champions League, questi 2 milioni che poi dal secondo anno diventerebbero fissi e quindi l'ingaggio salirebbe a 9 milioni netti per Antonio Conte. È l'apertura di Antonio Conte al Napoli. De Laurentiis l'ha accolta, ha accolto anche le richieste e sta riflettendo ovviamente anche sugli altri nomi che sono stati sondati, e il Napoli ha avuto l'apertura anche da Gasperini, da Pioli e da Italiano. Beppe Accardi, noi ci siamo sentiti l'ultima volta
buongiorno.
Con il Napoli, buongiorno, in Europa, adesso il Napoli è fuori dall'Europa. Ecco.
Il Napoli è fuori dall'Europa, ma noi abbiamo sempre detto che quest'anno sarebbe stato l'anno in cui il Napoli avrebbe riniziato un processo di crescita di nuovo, perché si era chiuso un ciclo. E ti devo dire che mi sta sorprendendo comunque in positivo il fatto che il presidente sia disposto ad andare a investire su certi allenatori a certe cifre, cosa che credo che nessuno si sarebbe aspettato prima di queste notizie che ci sono arrivate.
E certe cifre solo Conte, perché poi Gasperini, Pioli e Italiano sono allenatori da cifre più basse, no?
Sì, vabbè, ma sono cifre più basse, ma sempre cifre sono, eh.
Sono allenatori. Perché? Dei quattro, qual è l'ideale? Quale sarebbe l'ideale secondo te? Chi sarebbe l'ideale per il Napoli del futuro? Tra Gasperini, Pioli, Conte e Italiano.
Ma guarda, sono quattro allenatori con quattro caratteristiche differenti. Allora, Conte si sa che se arriva Conte, a parte il contratto che lì ha, o vuole, Conte sarà uno di quegli allenatori che vorrà i giocatori che la prende che costano soldi, perciò già sa che deve mettere mano in tasca. se arriva Gasperini è un progetto differente, ma non poi tanto differente, nel senso, con Gasperini puoi programmare in modo diverso, con giocatori che costano meno ma che hanno prospettive comunque importantissime, e puoi creare un percorso diverso. Gli altri due sono dei progetti, secondo me, un pochino meno importanti a livello di nome, ma comunque sono due progetti importantissimi, perché sono due allenatori che hanno dimostrato di avere le caratteristiche per poter lavorare benissimo. Conte, sappiamo che se arriva gli devi mettere a disposizione non una Ferrari, una
di più.
Bravo,
una navicella spaziale, insomma, per andare su Marte.
Gli devi mettere una navicella spaziale. Con Gasperini sai che con Gasperini devi dargli il tempo di lavorare, però ti può costruire una macchina vincente che può andare a fare la guerra veramente, perché negli anni ci ha fatto vedere quello che ha fatto. Credo che nessuno possa nemmeno immaginare minimamente di poter non pensare che possa essere l'allenatore giusto per il Napoli.
0816363 per intervenire in diretta. Beppe, tu conosci molto bene Calzona, hai avuto un rapporto molto stretto anche con Sarri e lo staff di Sarri nell'epoca in cui Sarri era al Napoli.
È arrivato a Napoli, certo.
Sì. Quindi conosci molto bene le dinamiche. Perché ha fallito Calzona? Perché devo dire la verità anche a me, aveva illuso all'inizio, poi mi ha deluso per tanti motivi.
Ascolta, qualsiasi allenatore avrebbe fallito. Allora, io credo che Peppe bisogna apprezzarlo per una cosa. Io credo che nessun allenatore che non avesse il legame forte che Peppe aveva nei confronti di Napoli si sarebbe preso una patata bollente come quella del Napoli. Chi veniva ad allenare il Napoli sapeva già, a prescindere all'inizio, che sarebbe andato incontro a dei problemi.
Parli di Calzona, sì, Francesco Calzona.
Sì, certo, no, di Calzona, ma Calzona come qualsiasi altro allenatore che sarebbe venuto, perché la patata bollente era talmente tanto bollente in mano che solo un pazzo o un innamorato folle poteva venire a Napoli a cercare di fare qualcosa di importante.
Salvatore al telefono, buon pomeriggio.
Sì, buongiorno, complimenti per la trasmissione.
Grazie.
Allora, Salvatore, tutti i tifosi del Napoli sono tutti pazzi per Antonio Conte, no? Non ce ne sta uno che è il contrario al suo arrivo. Io
preferirei Gasperini, per esempio, e tanti lo preferirebbero Gasperini a Conte, come
però
qualità.
Conte non ti dispiacerebbe, giusto?
No, certo.
Okay. Quindi nessuno ha, diciamo, detto il disapprovo su Conte. Ma la mia domanda che io faccio, ma lo sanno che Conte ha un gioco peggio di Allegri? A questo punto non è meglio Allegri che è più vincente di Conte in Italia, dato che ha vinto 5 scudetti alla Juve, 1 al Milan, Conte ne ha vinti solo 1 all'Inter e 3 alla Juve, 4.
Va bene, lo chiediamo a Beppe Accardi, grazie Salvatore. Beppe, Allegri che ha parlato col Napoli, ha un rapporto con il Napoli, con De Laurentiis e anche con Manna che è a Torino e che sta già lavorando per il Napoli da lì. Insomma, Allegri e Manna avranno parlato dell'ipotesi Napoli in queste settimane.
Allora, ma sicuramente, ma la questione, la cosa che penso io è una, e ancora mi soffermo e mi metto a ridere tendenzialmente, no? Il signore che ha parlato prima ha pienamente ragione sulla questione del gioco o non gioco. Il calcio, qualsiasi sport, vive di risultati, perché la realtà è questa: se tu vinci hai ragione, se perdi non hai ragione, ok? Oggi il problema non è Allegri è uno dei top 10 allenatori nel mondo, secondo me. Poi può piacere come gioca, può non piacere come gioca, ma questa è una realtà.
Ma Allegri è più vincente di Conte, Peppe?
Ma sono due allenatori, se va a vedere i numeri credo di sì, adesso non mi sono messo a soffermare, però
in Italia sicuramente.
Certo, ma stiamo parlando di allenatori che sono top nel mondo, di che parliamo? Cioè, oggi, quest'anno, ieri mi sono soffermato, non mi ricordo, ho visto un articolo da qualche parte che criticava il titolo che aveva fatto il giornalista, quello di Bologna, come che si chiama?
Zazzaroni,
no? Che aveva fatto un titolo eccezionale nei confronti di Allegri.
Direttore del Corriere dello Sport, peraltro.
Bravissimo. Ma Zazzaroni ha detto la verità. Cioè, la questione è che non è che Zazzaroni ha detto una baggianata. Zazzaroni ha detto la verità. Allegri, in una condizione societaria come quella della Juventus oggi, con una squadra come quella oggi e con tutti i problemi che ci hanno, fatto un miracolo ad arrivare dove è arrivato. Ma siccome in Italia noi siamo disfattisti alla massima potenza, dobbiamo andare a trovare il male. Allegri è un altro allenatore che, se va a Napoli, secondo me va a fare bene.
Una curiosità, perché c'è qualcuno che dice, a proposito di Calzona, chi è secondo non può diventare primo. Lui
ma cura... non è vero.
No, non sei d'accordo. Lui curava però la fase difensiva con Sarri, lo ricordo bene, e devo dire che anche qualcuno mi diceva che fosse, che incidesse molto anche nella qualità del gioco e delle operazioni di Maurizio Sarri. Però oggi poi ha dichiarato qualche settimana fa: i miei non vogliono non subire gol, e in effetti ha raggiunto il record di aver subito sempre gol. Non era mai successo nella storia del Napoli, in 12 partite, che una squadra subisse sistematicamente almeno un gol in ogni partita. Ma com'è possibile che non abbia trovato un antidoto, cioè che continui a prendere gol pur sapendolo?
Allora, un grande allenatore, credo oggi uno dei primi tre al mondo, che si chiama Pep Guardiola, a una sollecitazione che gli fece un giornalista rispose: io vinco perché, iniziò a fare i nomi dei giocatori che aveva e disse: io vinco perché ho i giocatori più forti al mondo. E Napoli fino all'anno scorso ha avuto due dei difensori più forti al mondo. Andati via quei difensori, è diventato più difficile sostituirli.
E prima Koulibaly e poi Kim, dice.
Certo, ragazzi. Cioè, quando tu hai la fortuna di avere dei giocatori di questo livello, ma questi giocatori ti tengono in piedi una squadra. Ti danno la serenità di poter dormire tranquillo. Non prendi gol perché acquisisci un'autostima che è incredibile. Allora tu devi pensare, io porto sempre un esempio, no? Quando parlo con i miei giocatori, per fargli capire la differenza fra un grande giocatore e un giocatore forte ma non grande giocatore, io dico: voi dovete pensare una roba, fate una cosa in campo, la sbagliate, andate in tilt per mezz'ora, andate a giocare a calcetto con gli amici, siete liberi mentalmente, fate la stessa cosa, la indovinate 10 volte. Perché? Perché non siete sotto pressione. I campioni sono quelli che le pressioni non le sentono
e quindi fanno le cose con disinvoltura,
e quindi fanno la differenza. Oggi il Napoli deve andare a ritrovare quei giocatori che fanno la differenza, farli crescere e poi vedere se decidere di diventare grande a livello mondiale e restarci per tanti anni, oppure fare come ha fatto. Perché ricordiamoci che quando De Laurentiis arrivò disse: io prendo la squadra e nel giro di, non mi ricordo se disse 10 anni o chissà cosa, comunque otterrò dei risultati importanti, o vincerò lo scudetto, o proverò a fare qualcosa di importante. Io credo che lui il progetto lo abbia rispettato. Poi, come capita tante volte, succede che quando arrivi a ottenere i risultati, poi succede qualcosa dopo che a dare continuità magari fai più fatica. Però ad oggi che io vedi a De Laurentiis?
No, beh, certo. Beppe, noi ti salutiamo qui, ti ringraziamo per questa chiacchierata, ti auguriamo buon lavoro e ci sentiamo presto, va bene?
Grazie, ciao, un abbraccio.
Grazie a Beppe e a Cardi, voliamo in pubblicità tra poco. Insomma, un personaggio che è appassionato di calcio, editorialista del Mattino, tra le altre cose, che ci parlerà anche di De Laurentiis. Come sta vivendo questa situazione il presidente del Napoli? Chi lo sa? Pubblicità. Rieccoci in diretta, c'è Luca Gifuni con voi per Forza Napoli, sempre con Emanuela Castelli in redazione, c'è adesso Mario Palligiano, in un conciliabolo con Mary Jane in arte Spider-Man in regia. Ma rispetto a quello che è emerso nelle ultime dichiarazioni, anche negli input di alcuni nostri tifosi, ma voi, se poteste, prendereste, ingaggereste, foste il Napoli in questo momento, Allegri o Conte come allenatore? Perché insomma, in tanti hanno detto Allegri è più vincente, e tutti e due dal punto di vista del gioco lasciano a desiderare dal punto di vista della bellezza del gioco, mentre invece Massimo Costa di Scampia, dipendente aeroportuale, scrive: complimenti a Beppe Accardi, si vede che è un esperto di calcio. Buongiorno Gif, sono un fan di Gasperini, lo sono anch'io, aggiungo, e lo sto esprimendo da tempo. E poi Per quanto concerne il signor Conte, non tutti sanno che con il Tottenham ha lasciato tutto l'ambiente scontento. Gasperini invece, quando arriva a Capodichino, ci chiede sempre della città, contrariamente alle sciocchezze che dicono come che dicono che lui sia razzista. Allora, la schizofrenia di questa piazza sta nel fatto che qualcuno riesce anche a filosofare sul nome di Antonio Conte, ma siamo seri, dai, dovremmo tutti andare a Pompei a piedi nel caso arrivasse, scrive Fabio. Che ne pensa Guido Trombetti, professore, editorialista del Mattino, tra le altre cose, già rettore della Federico II? Professor Trombetti, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno. Che cosa pensa? Io ho scritto oggi, io penso che il presidente, di fronte alla levata di scudo dei tifosi, abbia cambiato idea e quindi, invece di scegliere un motore diesel, cioè Pioli o italiano, si è orientato sul motore a benzina, e cioè Gasperini o Conte. A me Gasperini piace moltissimo. Io mi sto lavando contro la Roma, è stato qualche cosa di
oltre 30 tiri in porta, una cosa, un tiro al bersaglio
di iperuranico. Però Gasperini ha due finali da fare, sta sotto contratto, l'Atalanta cercherà di trattenerlo in tutti i modi, quindi scegliere Gasperini significa allungare i tempi. Il Napoli se lo può permettere, io credo che il Napoli non se lo può permettere. Se il Napoli debba fare una campagna acquisti con un allenatore in sella, ecco perché la mia impressione è che alla fine vireranno su Conte.
Io allora,
perché Conte ha tanti pregi, ma c'ha anche tanti difetti, e nessuno pensi che Conte, se Conte è padre Pio, arriva, ti tocca con le mani e tu guarisci. Non è così.
Allora, non ciao, questo amico scrive, professor Trombetti, perché uno, un ascoltatore di prima, insomma, ha espresso delle perplessità su Conte, ha tirato fuori il nome di Allegri, con il quale Manna, che è a Torino e con cui lavora, avrà certamente parlato dell'ipotesi Napoli, visto che Allegri non allenerà più la Juventus l'anno prossimo. Ciao, ho sentito il commento su Allegri, è tutto vero, non dimentichiamo che l'anno scorso ha fatto un miracolo partendo da meno 15 con la Juventus. Allegri e Conte, chi prendereste? Sono due antipatici, ci scrive quest'altro amico. Lei chi prenderebbe tra Allegri e Conte?
Sì, ma tra l'altro gli antipatici ci hanno portato fortuna, perché Ancelotti non è una simpatia.
Beh, però è un po' più pacioccone di Allegri e Conte.
No, Spalletti, Spalletti non è una simpatia. Ancelotti no, un altro tipo. Quindi io su Allegri, ma come si fa? Hanno i dubbi su un tecnico, ha vinto 6 scudetti, per di più 5 alla Juve, uno non alla Juve,
al Milan, sì.
No, cioè sono tecnici, qua non si può discutere, bisogna dare atto a De Laurentiis, avendo compreso i giocatori dell'anno prossimo, sta puntando sul nome di primo piano, perché poi pure Pioli non è che una scartina.
Trombetti, ma scelga tra Allegri e Conte, faccia il nome. Chi sceglierebbe lei?
Allegri.
Allegri, sentiamo questo messaggio. Poi andiamo al telefono.
Ciao Gifuni, non prenderei nessuno dei due. Gasperini a tutti i costi. Gasperini con un bel progetto, Napoli ci farebbe bene. La gente vedrebbe i calciatori correre alla grande.
No, no, è il nostro amico che era a tavola e quindi gli auguriamo anche buon appetito. Dice: nessuno dei due, da Allegri e Conte, Gasperini con un bel progetto potrebbe portare avanti il Napoli. Al telefono, buon pomeriggio. Ah, non c'è.
Salve, sono Giuseppe, salve professore, Giuseppe dal Vomero. Io credo che Allegri vada bene al Napoli, venendo anche Manna il binomio funzionerà alla grande, anche perché a parte tutte le vittorie, gli scudetti, Allegri è la giusta misura per il Napoli e credo che sia veramente una scelta che già abbia fatto il presidente.
Grazie.
Vi ringrazio e vi saluto.
Allora, poi sentiamo questo messaggio e poi torniamo da Guido Trombetti.
Ciao, ecco. Luca Pietro, io penso che non può più sbagliare, l'allenatore non lo deve proprio assolutamente sbagliare.
Non può più sbagliare Trombetti, De Laurentiis?
Beh, errare umano un mesto, perseverare diabolicum, dicevano i latini. Però ci vuole anche un po' di fortuna. Io dico, i nomi che sta maneggiando sono nomi di primo livello, ma l'unico che è disponibile da domani mattina il conto, per tutti gli altri bisogna aspettare.
Cioè è l'unico senza contratto.
Se il Napoli può aspettare. Poi i fan di Gasparini, anche io lo so, sono disposti a concedergli un anno e mezzo di tempo per organizzare il suo gioco, perché non è che viene e trasforma il gioco dalla sera alla mattina. Io sono disponibile, non è che poi pareggiamo due partite e cominciano le contestazioni, perché Gasparini è uomo di campo, deve lavorare molto.
Antonio al telefono, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio, io volevo fare una domanda al professor Tombetti. Professore, mi scusi, ma Allegri vincente di cosa? Che sono 3 anni che sta fallendo tutti gli anni, arriva a 20 punti sempre dalla prima in classifica, e se prima vinceva perché aveva uno squadrone, e poi diciamo che se ricordiamo come ha vinto contro il Napoli di Sarri, anche e lei se lo ricorda bene perché la leggevo, anche qualche bel favore arbitrale. Io onestamente punterei su allenatori di campo e che abbiano una grande personalità, come Conte o Gasperini,
perché Conte non è simile. Prego, grazie Antonio.
Ma professore, questa è un'opinione, come si possono stare tante altre. Io guardo il curriculum, come si dice, come farebbe, che cosa ha vinto Allegri?
Il curriculum sono 3 anni che non vince niente.
Però l'anno scorso da meno 15 è arrivato in Champions.
Se lei si presenta ad un concorso, non guardano il curriculum degli ultimi 3 anni, guardano tutto il suo percorso. Allora va bene Conte, va bene Gasperini, io dico Allegri, se arrivasse Allegri andrebbe benissimo anche Allegri, l'importante è che siano allenatori che hanno conosciuto il sapore della vittoria. Quest'anno la Juve è una squadra mediocrissima,
effettivamente
sta lassù.
È vero. Comunque possiamo dire che Conte e Allegri non privilegiano il gioco, non prediligono la qualità del gioco. Gasperini di più, è più un addestratore. Gli altri due sono due gestori strategici, bravi, molto scalteri certamente come allenatori e vincenti anche di mentalità. Però chi cura veramente l'aspetto gioco è Gasperini tra i tre.
Ma Gasperini è anche lui un vincente, non è? Tra i finali di Coppa Italia e di Europa, certo. Ma non scherziamo.
In proporzione alla realtà che ha allenato,
e
è un vincente.
Gianluca, sì. A me del gioco interessa fino a un certo punto.
Ah, ecco.
Lo sport è una competizione che si fa per vincere, non è un quadro per cui conta l'estetica. È chiaro, se poi c'è anche il bello, viene anche il bello, ma la prima cosa è vincere.
Grazie professore per essere stato con noi. Grazie al professor Guido Trombetti, messaggi vocali, eccoli qui.
Buongiorno Gianluca, Ciro.
Buongiorno.
Veramente 100-100 sempre Conte, però pure a me piace Gasperini, però Allegri no, sempre Conte, Allegri e Conte.
Ancora messaggio.
Buongiorno. Io dico che tutti questi nomi nessuno verrà, e quello che non ti sta facendo è quello dell'aeroplanino, il mitico Montella, secondo me lui verrà. E anche cuore napoletano, piccolo Montella.
Ancora un messaggio, tra poco chiudiamo. Eccolo qua. Buon pomeriggio a tutti, tra poco Marte Sport Live. Saluto Manuela Castelli, saluto Mary Jane, saluto anche Mario Valligiano che ha deciso che bisogna chiudere il programma e quindi chiudiamo il programma. Decide lui, tra poco arriva Marte Sport Live e quindi avrete un'altra ora di grande calcio qui su Radio Marte. Buon pomeriggio a tutti.